Ciao a tutti ragazzi, sono Bicchio da Pordenone e bentrovati qui su Radio Bandiera Nera, la web radio colpevole. Oggi parleremo di film. Parleremo di film che si possono ancora vedere in questo periodo tragico di quarantena e principalmente tratteremo di film che sono disponibili gratuitamente su Amazon Prime Video o Netflix. Non è una classifica ma una semplice lista che varia da genere a genere, non ci sono canoni fissi e non ci siamo dati alcun paletto per la scelta dei film. Sono semplicemente film, alcuni famosissimi, altri passati veramente con un profilo bassissimo e riteniamo siano i più interessanti disponibili in questo periodo. Il primo film che è stato scelto è Lock and Stock, Pazzi Scatenati, è un film del 1998 diretto da Guy Ritchie e lancia due sportivi nel mondo dello spettacolo. Stiamo parlando di Jason Statham e Vinnie Jones. Per chi non lo sa, Vinnie Jones è stato un famosissimo calciatore inglese negli anni 90 e che era temuto e soprattutto è stato famoso per i suoi modi incredibilmente aggressivi e violenti in campo. Inoltre anche il suo aspetto torvo ha fatto sì che potesse svolgere il ruolo del cattivo in molti altri film oltre a questo. Con questo ha siglato la sua carriera. Siamo nell'East End londinese e ci sono quattro amici che cercano il tutto e per tutto di guadagnare facilmente raccogliendo insieme 25.000 sterline a testa e scommettendole al banco, in un banco di poker, contro un malavitoso locale e padrone della pornografia e cose così. Tuttavia le cose si mettono male e sono costretti a restituire non 100.000 sterline ma 600.000 con gli interessi. Da qui ha inizio un'avventura veramente rocambolesca e un intreccio di trame, ci sono tantissimi personaggi interessanti e una trama molto avvincente che ricollega tutte le storie di questi personaggi, di queste bande di personaggi una ad una. Si crea un casino infernale. Cercherò di non spoilerarvi niente, però ci sono personaggi molto famosi, non attori, come Sting, che interpreta il padre di uno dei quattro amici protagonisti, e come già accennato prima, il calciatore Vinnie Jones. È un film molto facile da vedere, molto divertente, molto avvincente. Sono 107 minuti di follia pura, se si può dire così, che passano molto in fretta e non si sentono pesare durante la visione. È un film che mi sento di consigliare perché è molto divertente e soprattutto è un genere di film che è molto di nicchia, è passato molto di basso profilo in questi anni, pochi lo conoscono, tuttavia è un film che merita di essere guardato. Il film è completamente inglese, è stato girato interamente a Londra, per cui probabilmente per chi c'è stato ci sono queste zone dell'East End londinese che probabilmente sono anche molto famose e qualcuno avrà già avuto modo di vederle con i propri occhi dal vivo. Poi la musica è anche avvincente, passiamo da David Hughes a John Murphy a Iggy Pop. E quindi vi lascio notare anche un attimo il ritmo, è molto movimentato, è molto veloce, è molto fluido. Non ci sono mai stalli, non è lento come un film di Scorsese, però tiene una trama molto veloce, molto discorsiva, che è comunque complessa. A me piace anche perché i personaggi sono veramente interpretati bene e sono... hanno quelle caratteristiche, quelle particolarità che li rende a mio avviso unici. Ci sono tante scene anche abbastanza comiche che fanno un attimo innamorare di questi personaggi. Sempre rimanendo in tema di gangster e di malavita, vorrei cambiare un attimo sponda cinematografica e riportare due cult rispetto alle tematiche della malavita e dei gangster. Uno è la saga del Padrino. In realtà mi soffermerei più solo sul primo film, che è quello più iconico, mentre l'altro è Quei bravi ragazzi di Martin Scorsese. E il Padrino è stato girato da Ford Coppola, Francis Ford Coppola. Dubito che non conosciate già questi film, sono disponibili entrambi su Netflix. Per Il Padrino è disponibile addirittura tutta la saga, tutta la trilogia. E ho scelto di portare questi film perché ci sono scene veramente iconiche nel mondo, nella cultura generale di oggi, che hanno raccolto appunto da questi film veramente tanto. Nel caso del Padrino vediamo le figure gigantesche di attori come Marlon Brando e Al Pacino, che viene proprio lanciato con questo film, Marlon Brando poi vincerà l'Oscar per questo titolo. E sicuramente anche per chi magari ha giocato ai videogiochi vecchissimi della PlayStation 2 del Padrino, ritroverà tanti pezzi della trama a cui ha giocato in questo film. È un film veramente avvincente, entrambi sono film abbastanza impegnativi, sono abbastanza lunghi, non sono impossibili da vedere, e per gli amanti di questo genere, qua, sì, misto al noir più classico con un'azione veramente forte, consiglio vivamente di vederli. Nel caso del Padrino lo consiglio perché è raccontata molto bene la malavita newyorkese degli anni 40 e 50, e anche perché la storia è veramente avvincente e vale la pena di vederla solo per questo. Inoltre le interpretazioni magistrali di Marlon Brando e di Al Pacino io le trovo veramente veramente grandissime, di altissimo pregio. Ci sono molte curiosità che gravitano attorno a questo film e ruotano soprattutto anche alla scelta del cast. In molti forse non lo sapranno, ma Marlon Brando non era la prima scelta assoluta del cast per il protagonista di Don Vito Corleone, anzi non era stato nemmeno calcolato dalla casa produttrice, tant'è che Coppola dovette impuntarsi nella sua scelta e fingere di avere una specie di attacco epilettico perché lo scegliessero. Inoltre, perché tutto andasse a buon fine, lo stesso Brando dovette firmare un accordo in cui si impegnava a risarcire qualsiasi suo atteggiamento dannoso per la produzione. La stessa cosa della scelta del cast fu problematica anche per il personaggio di Michael Corleone, che fu assegnato poi a Al Pacino. Dovete sapere che in lizza per questo ruolo c'erano personaggi come Jack Nicholson, Dustin Hoffman, Robert Redford e Ryan O'Neill. E fu scelto Al Pacino perché, secondo Coppola, questi attori non avevano una fisionomia del viso riconducibile a quella tipica della Sicilia, non erano abbastanza somiglianti ai siciliani in genere. Mentre d'altra parte Al Pacino era osteggiato dalla produzione perché troppo basso. Ci fu anche un altro nome importante per questo film, nello specifico per la parte di Sonny Corleone, di Santino Corleone, il primogenito irrequieto e rabbioso della famiglia. Ed è stato appunto il nome di Robert De Niro, che aveva fatto anche un provino convincente. Tuttavia, sempre per preferenze della regia, gli venne preferito James Caan, che verrà nominato anche all'Oscar per questa parte. Tuttavia, nella seconda parte della saga del Padrino, nel secondo film, Robert De Niro, complice anche la sua buona performance durante i provini del primo film, otterrà la parte di Don Vito Corleone nella sua versione giovane, nella prima versione di Don Vito Corleone. Sempre per un ruolo anche importante, ovvero quello di Carlo Rizzi nel film del Padrino, venne sottoposto a un provino anche l'allora sconosciuto Sylvester Stallone, così come Mia Farrow per quello di Kay Adams, la futura moglie di Michael Corleone. Ci sono veramente tantissimi nomi che sono passati lungo questo film, tra cui quello di Bruce Dern, quello di Paul Newman, addirittura anche Steve McQueen. Tutti questi attori vennero anche considerati per il ruolo del consigliere Tom Hagen, che invece, come sappiamo, andò all'attore Robert Duvall. Invece, per il ruolo di Connie Corleone, la sorella di Michael e figlia di Don Vito Corleone, venne scritturata la sorella del regista, Talia Shire, ovvero Talia Coppola, e ritroveremo poi questa attrice anche nei film successivi. Tra l'altro, questa è la stessa attrice che interpreterà Adriana Pennino nei futuri Rocky di Sylvester Stallone. C'è anche una curiosità molto interessante che riguardano i sequel. Non propriamente della parte 2 che è uscita nel 74 e la parte 3 del 90, ma si era discusso pure di realizzare un quarto capitolo che, come analogamente al secondo, doveva narrare contemporaneamente l'ascesa di Don Vito Corleone negli anni 20, sempre interpretato da De Niro, che in questi anni, durante il proibizionismo, si doveva probabilmente anche confrontare con il boss Al Capone. E contemporaneamente a questo si narrava anche la storia del declino della famiglia, che alla fine della parte 3 vede passare di mano da Michael al suo nipote Vincent, che in questo capitolo doveva essere violento, irrazionale e molto tormentato. Tuttavia, anche a causa dello scrittore del romanzo originale, Mario Puzo, nel 99, Coppola decise di abbandonare questo progetto. Nel secondo film, invece, in Quei bravi ragazzi, parliamo sempre di malavita, però il tono è molto diverso. Ha un taglio molto più autobiografico, stiamo parlando di un personaggio che ha fatto il gangster per tutta la vita e racconta, dando un taglio anche abbastanza sarcastico e comico, tutta la sua vita da ragazzino fino ad adulto nel mondo dei gangster. In questo film troviamo Joe Pesci, che ha vinto l'Oscar per questo film sotto la regia di Martin Scorsese, e Robert De Niro. Joe Pesci penso che abbia regalato in questo titolo una delle performance migliori della sua vita. Giusto per darvi un attimo un'idea, vi faccio sentire una scena dove c'è questo confronto tra il protagonista e Tommy, che è appunto interpretato da Joe Pesci per una piccola battuta che poi farà il protagonista proprio esprimendosi su Tommy.
Sì, guarda, è buffo. È proprio buffo.
E come sarebbe buffo? Come sarebbe?
Sei buffo, insomma, è una bella storia, è buffa, sei un tipo buffo.
Perché? Per via di come parlo, o cosa?
No, è che sei buffo. E, insomma, è il modo come racconti le storie.
Buffo come? Che ci trovi di buffo?
Tommy, non hai capito, lui vuole...
No, aspetta. È cresciutello, sa quello che dice, Che dici? Buffo come? Come?
Che sei buffo tutto qua.
No, spiegami, fammi capire, perché magari è colpa mia. Forse sono un po' rincoglionito, ma... Buffo come? Buffo come un pagliaccio, te diverto. Ti faccio ridere, sto qua per divertirti. Come sarebbe buffo? Buffo come? Perché buffo?
Per come racconti le storie, capisci?
No, io non capisco, tu l'hai detto. Lo saprai, no? Tu hai detto che sono buffo. Ma com'è che sono buffo? Che cazzo ci trovi di tanto buffo in me? Dimmelo, dimmi. Che c'è di buffo?
Ah, vaffanculo, piantala, Tommy.
Gli ho finito di buttarla, l'avevo fregato, c'era cascato, brutto da tagliare.
Adesso che avete un attimo un'idea di come è improntato in film... Vorrei un attimo introdurvi anche ad alcune altre caratteristiche. L'interpretazione di tutti gli attori è veramente fatta bene, la storia è veramente avvincente, ha quel taglio violento e sanguinolento presente in tutti i film di Scorsese. Io ho trovato la trama di questo film molto interessante. Purtroppo non ve la racconterò per gli amanti degli spoiler, ma non uso questa abitudine di raccontare tutti i film senza che gli altri lo abbiano visto, e ritengo che Quei bravi ragazzi di Martin Scorsese sia proprio una pietra miliare del cinema fino ai giorni d'oggi. Questo perché ha un modo di raccontare, che è quello di Scorsese, che è veramente discorsivo, anche se un po' lento, devo ammetterlo, ma che racconta in maniera molto dettagliata e avvincente tutta una trama e succulenta. Questi sono i tre film che metterei come da vedere nel caso si cercasse un genere di film incentrati sulla malavita e sui gangster. C'è anche altro, ovviamente, però tra i titoli gratuiti come film e non come serie, io preferisco andare a vedermi questi un'altra volta che magari approcciarmi ad altro. Inoltre ritengo che questi titoli bastino e avanzino per almeno 6 ore e di maratona da film davanti al divano o al computer. Detto questo, volevo lasciarvi una piccola pausa per ascoltare un brano, una colonna sonora del primo film, Lock and Stock, fatta appunto da Iggy Pop. A tra poco. Rieccoci ragazzi, cambiamo totalmente genere e passiamo sul fantascientifico. Il primo che mi sento assolutamente di consigliare è Interstellar. Interstellar è un titolo uscito nel 2014, distribuito dalla Warner Bros, diretto da Christopher Nolan. È un film molto valido, molto famoso, sicuramente ne avrete sentito parlare, ha vinto l'Oscar per i migliori effetti speciali nel 2015. E per gli amanti della trilogia del Cavaliere Oscuro, sicuramente vi troverete in vena con questo regista, che è lo stesso. È un film abbastanza complicato, c'è dietro anche nello sviluppo e come produttore esecutivo, oltre che come consulente scientifico, un fisico teorico, Caltech Kip Thorne. E pertanto è abbastanza complicato da capire all'inizio, però mano a mano che si prosegue nella narrazione diventa abbastanza chiaro tutta la visione della trama. Questo film narra di un gruppo di astronauti che viaggiano attraverso un buco nero in cerca di una nuova casa per l'umanità, perché la Terra è malata e la vita non è più sostenibile per il genere umano, quindi c'è la necessità di cercare altri pianeti abitabili. Il film preme molto sulla figura del buco nero. Il buco nero è sicuramente la figura chiave. E c'è tutto un gioco di cause e conseguenze, di effetti attraverso questo buco nero, che portano a quello che rende proprio speciale la trama, che danno tutto il succo di questo film. È un film che ho trovato meraviglioso. Dura abbastanza, dura 2 ore buone, dura 169 minuti, tuttavia se siete amanti del genere, se siete amanti anche dei buoni film, vi passeranno molto molto in fretta, probabilmente non ve ne accorgerete nemmeno. La qualità del film è innegabile, anche perché la Warner e la Paramount Production hanno fatto spendere come budget 165 milioni di dollari. Quindi vi lascio un attimo capire che questo sia un po' più un colossal che un semplice film a livello economico. E i primi attori del cast del film sono quelli che poi verranno confermati, ovvero Matthew McConaughey e Anne Hathaway, che è anche la donna gatto nel Cavaliere Oscuro, e possiamo classificarla come attrice feticcio del regista Christopher Nolan. È stato girato questo film principalmente in Canada e sono proseguite in Islanda e in California, quindi troverete ambienti molto molto caratteristici, desolati per lo più, e sono stati girate queste riprese con un formato molto interessante. Si mischiano pellicole da 35 mm a quelle da 70 mm. È una tecnica interessante per gli aspiranti registi e amanti dei retroscena dei film. Inoltre, proprio per questa caratteristica, questo film si piazza come seconda pellicola con il maggiore minutaggio in questo formato. E il primato è sempre detenuto da Christopher Nolan con Il Cavaliere Oscuro. C'era anche, piccola curiosità, una specie di paranoia attorno a questo film, perché per motivi di sicurezza e di segretezza venne usato come titolo di lavorazione Flora's Letter anziché Interstellar, finché arriviamo nel 2013, a fine 2013, parliamo di dicembre, con la conclusione del film e quindi il lancio del titolo come nella distribuzione cinematografica. È proprio una caratteristica di Nolan inoltre usare una grandissima quantità di effetti speciali e miniature, e quindi vedremo anche tantissimi effetti veramente colorati e spettacolari. Ci sono anche inoltre una grande serie di effetti digitali. Inoltre, a rimarcare il fatto che questo è un film girato da Christopher Nolan, lo è anche la colonna sonora. Viene richiamato il compositore Hans Zimmer, che ha già curato le colonne sonore della già citata trilogia di Batman e del film Inception. Tralasciando tutti questi dettagli da spiegone so tutto io, volevo consigliarvi molto questo film perché lo reputo, oltre a un gran bel titolo, molto avvincente ed entusiasmante, specie per chi ama il fantascientifico e tratta con molta curiosità anche questa cosa dei buchi neri, anche perché giusto poco tempo fa era uscita la famosa storia della foto di un buco nero. È anche molto avvincente secondo me perché è proprio questo fatto di viaggiare attraverso i buchi neri che porta a tutta una serie di conseguenze veramente interessanti e particolari. Questo film è disponibile su Netflix, su Amazon Prime anche, ma non è certo, perché tuttavia in Prime Video i titoli sono ancora in rotazione, quindi potrebbe non essere ancora disponibile. Su Netflix lo troverete sicuramente. Sempre con un titolo fantascientifico volevo portarvi Looper, che può essere inserito anche nella lista di prima dei gangster, ma preferisco inserirlo qua perché le caratteristiche di questo film sono puramente fantascientifiche. Looper è incentrato su i viaggi nel tempo principalmente, e Looper è una professione. Il titolo del film è una professione che svolge il protagonista, interpretato da due attori diversi. La prima, che è quella di Joseph Gordon-Levitt, da giovane nel presente, e l'altra da Bruce Willis, 30 anni dopo. Quindi abbiamo una versione presente e futura dello stesso personaggio, molto diverse tra loro, attenzione, perché la trama è veramente molto particolare anche in questo caso. Stiamo parlando di viaggi nel tempo essenzialmente, e ci sono tutta una serie di conseguenze anche in questo titolo molto 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 interessanti a mio avviso. Siamo nell'anno 2044 e Joe, il protagonista, come vi ho già detto, è un looper, ovvero un killer che lavora per la criminalità organizzata uccidendo su commissione in questo caso con un fucile a canne mozze. E uccide persone mandate indietro nel tempo da un prossimo futuro, più o meno l'anno 2074, in cui il viaggio nel tempo è da poco divenuto realtà ed è usato, se è usato, è un reato gravissimo. Questo però viene usato dai criminali del futuro per inviare nel passato le loro vittime, perché in questo futuro, ovvero nel 2074, è l'unico modo per rimuovere gli ostacoli della malavita in maniera sicura senza lasciare tracce, dato che i cittadini in questo anno, siamo ancora nel 2074, tutti i cittadini sono dotati di un chip di riconoscimento. Senza spoilerarvi altro, vi dico solo che un looper viene praticamente mandato in pensione quando la sua versione di se stesso nel futuro viene mandata indietro nel tempo per essere uccisa. Da quel momento il looper del presente dovrà uccidere se stesso del futuro in maniera tale da capire quando sarà congedato o meno dal suo servizio. Vivrà poi i suoi 30 anni godendo delle enormi ricchezze che ha guadagnato con questo mestiere. Le cose ovviamente hanno in questo film avranno uno sconvolgimento, ci saranno degli sconvolgimenti soprattutto nella vita del protagonista, ma non vi spoilerò altro perché dovreste vederlo. Secondo me è un film che secondo me anche in questo caso va visto per la trama, non tanto per gli effetti speciali che ci sono dietro o perché è fatto da Bruce Willis, ma appunto per questa trama, perché la trovo veramente veramente molto bella e soprattutto si discosta pieno dai titoli del giorno d'oggi, che sono secondo me abbastanza scontati a livello di narrazione. Questo titolo lo troverete solo su Netflix, su Amazon Prime Video non è disponibile, pertanto non fatevelo scappare. Se avete ancora un po' di tempo da spendere in film, al primo posto metterei sicuramente questo film. Questa puntata non è una classifica, ma è il mio preferito, è uno tra i miei preferiti, quindi ve lo consiglio caldamente. Il terzo titolo che ho scelto, meglio, la terza serie di titoli che ho scelto, in realtà sono semplicemente due, è la storia di Blade Runner, sia il primo che il secondo, il sequel, Blade Runner 2048. Questo è sicuramente uno dei titoli più iconici, siamo negli anni 80, è sicuramente uno dei tantissimi titoli che hanno gettato le basi del genere fantascientifico. Troviamo Harrison Ford come protagonista in entrambi i film e abbiamo proprio nel primo la famosa citazione del replicante, che sicuramente tutti avranno sentito almeno una volta nella propria vita.
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.
Questo film non ha bisogno di presentazioni, secondo me è disponibile su Netflix, entrambi i titoli sono disponibili su Netflix. Consiglio vivamente la visione perché abbiamo proprio, possiamo vedere con i nostri occhi un mondo nel lontano futuro veramente veramente particolare. La particolarità sicuramente di questo film è che evidenzia in maniera molto molto forte la fragilità e al contempo la forza degli esseri umani, non tanto come gruppo coeso, senziente, intelligente, ma proprio la condizione umana, la condizione carnale del corpo del genere umano. Questo perché nelle svariate scene di entrambi i film vengono messe in luce con molta forza, secondo me, anche se in maniera velata per chi lo guarda per la prima volta, la debolezza e al tempo stesso forza dei nostri corpi, le nostre caratteristiche biologiche che noi riteniamo scontate, che pur in questo caso assumono un'importanza vitale. È una serie abbastanza complicata, sono due titoli abbastanza complicati, i personaggi interagiscono veramente molto poco e durante il film si ha più una visione di ambientazioni, di scenari, di macchine volanti, di armi futuristiche, anziché di una trama vivace, scorrevole e facile da capire. Per chi non ha voglia di spendere parecchi minuti davanti alla TV per cogliere il significato di questi film, non è un titolo adatto, perché almeno io personalmente in alcuni istanti ho fatto fatica a cogliere tutta la trama e tutti i legami tra personaggio a personaggio. Tuttavia, specie per il secondo, che è molto più investigativo da un certo punto di vista, trovo questi titoli molto molto avvincenti, soprattutto per chi è amante delle meccaniche futuristiche che coinvolgono androidi senzienti e ribelli, soprattutto ribelli. Vi lascio ora ascoltare la colonna sonora che dà il tocco spiccatamente country, anche ribadito dalle ambientazioni del film di Looper, ovvero I Want to See the Bright Lights Tonight di Richard and Linda Thompson. Eccoci ragazzi, riprendiamo con questa rubrica e adesso volevo proporvi due film. Il primo è Warrior, mentre il secondo è Whiplash. Non ho scelto questi due titoli per genere e nemmeno per contenuti, ma per il filo comune che li lega, ovvero quello di motivazionale, quello di formazione che c'è dietro questi due film. Nel primo che ho citato, Warrior, stiamo parlando di un film del 2011 diretto da Gavin O'Connor, con protagonisti Tom Hardy, Joel Edgerton e Nick Nolte. Questi tre attori sono nel film parte di una stessa famiglia distrutta purtroppo dal padre alcolizzato, che è interpretato da Nick Nolte, che tra l'altro ha vinto anche un Oscar con questo titolo come miglior attore non protagonista. E la trama sostanzialmente parla di questi due fratelli che alla fine si riconciliano attraverso i combattimenti nelle MMA. Ho trovato questo film molto bello la prima volta che l'ho visto, avvincente, pur con toni fortemente drammatici, ed è un film che mi è piaciuto molto perché entrambi i protagonisti lottano per qualcosa, lottano per il bene della famiglia da una parte, per una promessa dall'altra, e sono fratelli in conflitto, e mi è piaciuta veramente tanto il fatto che si riconciliassero dopo anni di lontananza, dove proprio non si parlavano più, non si vedevano più, nessuno aveva notizie dell'altro. Ho trovato questo metodo di riappacificazione molto concreto, che si discosta dalle parole e passa ai fatti, a una vera conoscenza di se stessi e dell'avversario che abbiamo davanti, e proprio grazie al combattimento porta anche una comprensione tra i due. Questo film è molto figo, se si può dire così, perché non solo parla di arti marziali, ma in tanti film di combattimento o di azione in generale, dove vengono coinvolte le arti marziali, si hanno delle evoluzioni da parte degli stuntman che nella vita reale sono assurde. Qui si tocca la violenza e il combattimento in maniera abbastanza terra-terra, in maniera abbastanza reale. Da una parte abbiamo un ex marine, dall'altra un professore di fisica, entrambi ottimi lottatori, e tutti i combattimenti che affrontano sono veramente ben realizzati, secondo me, e credibili da un certo punto di vista, fino a un certo punto, magari nel caso dell'ex marine, che se guardate il film capirete perché dico così. Ho voluto proporre questo titolo perché secondo me, a livello di formazione, proprio come film di formazione, se si può intenderlo così, reputo sia uno dei più audaci disponibili adesso in streaming su Netflix. Il secondo titolo, Whiplash, invece, non è incentrato sui combattimenti, ma è molto interessante. È un film del 2014 diretto da Damien Chazelle e interpretato da Miles Teller e J.K. Simmons. La storia parla di un ragazzo, Andrew, che sogna di diventare uno dei migliori batteristi jazz. E molto probabilmente online sui social avreste trovato una scena del film dove c'è appunto questo concerto finale e c'è questo ragazzo che suona la batteria in maniera talmente frenetica da farsi sanguinare le mani. È un film che è piaciuto molto perché c'è questa voglia di riscatto da parte del protagonista, questa voglia di primeggiare dal protagonista, che dà una carica molto molto viva al film, secondo il mio punto di vista. Tant'è che questa sua voglia di diventare un professionista nel suo ambito lo porta a lasciare una ragazza che frequentava perché potesse concentrarsi solo su quello che voleva fare, su quello su cui voleva primeggiare, e c'è anche l'occasione, la famosa occasione che gli capita essendo batterista di riserva in una scena del film che è veramente molto concitata. Cercherò di non spoilerarvi tutto, però grosso modo il nostro Andrew, questo ragazzo, il protagonista, è il batterista di riserva del suo gruppo che è entrato in questa orchestra. A seguito dello smarrimento delle cartelle con gli spartiti che gli erano stati affidati dal primo batterista, il primo batterista non ricorda i brani a memoria, il brano Whiplash in questo caso, da cui prende il nome il film, mentre Andrew sì, quindi viene convocato lui sul palco, prende lui il posto di primo batterista e lì dà il meglio di sé. Consiglio molto la visione di questo film perché è molto, molto bello, carino, molto carino come film. È molto interessante, anche si parlano di alcuni temi che sono veramente interessanti, anche nuovi per chi non li conoscesse già a livello musicale, e troverete questo film su Netflix, solo su Netflix, su Amazon Prime non è disponibile. Vi lascio ragazzi con un'altra canzone, adesso riprendiamo dopo questa piccola pausa per poi parlare di un regista in particolare. A tra poco. cambiamo di nuovo genere di film. In questo punto non, a questo punto non vi porto una serie di film che hanno una linea comune per genere, trama e contenuti, ma come regista. Infatti dovete sapere che ho trovato un po' di difficoltà su quali film portare, perché mi sono imbattuto poi nei film di Tarantino e non sapevo quale escludere e quale no. Quindi ho deciso di portare i film di Tarantino e non catalogarli per genere per arrivare per a una esclusione. Sicuramente uno dei film di Tarantino che vanno assolutamente visti è il suo primo film, in cui interpreta anche la parte di un personaggio, il regista stesso, che è Le Iene. Le Iene è un film del 93, diretto e interpretato da Tarantino, come vi ho già detto, e parla di questa banda di rapinatori che si trova in un momento critico. Sanno che sono stati coinvolti in un'imboscata della polizia durante una rapina e si ritrovano, almeno si ritrovano quelli sopravvissuti, nel punto di ritrovo, nel punto ultimo del colpaccio, per schiarirsi le idee e capire cosa è andato storto e chi ha fatto la soffiata ai poliziotti. È un film di Tarantino, quindi è tutto molto concitato, molto violento e sanguinoso. Ci sono scene veramente crude da un certo punto di vista e si trovano anche tantissimi attori fetici che troveremo anche in seguito ad altri film di Tarantino, come Tim Roth e Michael Madsen, che sarà poi un altro interprete della famosa saga di Kill Bill. Ritornando alle Iene, c'è da annoverare comunque anche la presenza di un attore che è abituato a vestire i panni del gangster, che non è De Niro ma è Harvey Keitel. A questo punto faccio anche una parentesi su Harvey Keitel, consiglio vivamente un altro film dove ha interpretato la parte di un criminale, che è Il Cattivo Tenente. In questo film Keitel non interpreta propriamente un gangster incallito, ma un poliziotto corrotto e tossicodipendente. È un film interessante, carino, fuori dagli schemi, quindi chi ha interesse a vederlo lo trovate su Amazon Prime Video, tranquillamente, disponibile gratuitamente. Ritornando a Tarantino, sul film delle Iene, come primo film penso sia quello che più ha lanciato Tarantino rispetto ad altri, anzi penso che sia proprio grazie a questo film che abbia potuto mettersi in mostra così tanto a livello cinematografico, soprattutto perché ci sono delle scene iconiche, delle citazioni veramente iconiche, ed è tutto fatto, la narrazione è tutta portata avanti con il suo solito stile tarantiniano, che è molto dettagliata, vivace, ci sono molti flashback e rende tutto molto interessante e avvincente. Lo trovate su Netflix, questo titolo, assieme a tutti gli altri titoli di Tarantino disponibili, eccezione fatta purtroppo per Django Unchained. Quindi se volete farvi una maratona con la scelta del regista, Tarantino è affidabile e non delude. Senza dilungarmi troppo, perché sicuramente saranno film già visti e che magari avrete rivisto più volte durante in questa quarantena, consiglio Pulp Fiction, che è veramente molto interessante. Per chi non lo conoscesse, è il film da cui è tratta la scena famosa di Samuel Jackson che recita un passo di Ezechiele prima di sparare a un tipo, dove troviamo anche John Travolta, ed è un film abbastanza lungo. Anche in questo film tra l'altro ritroviamo Tarantino che interpreta la parte di un personaggio secondario, molto bene direi anche. Ritroviamo Harvey Keitel e Tim Roth. Inoltre vengono lanciati a degli attori, anzi viene lanciata un'attrice in particolare che è Uma Thurman, che era già quotata e famosissima al tempo pur essendo ancora molto giovane. Questo è un film del 94, tuttavia ci sono temi molto recenti che si trovano tranquillamente in questo film. Consiglio caldamente anche la visione di questo gran bel pezzo. Adesso facciamo un salto di 21 anni, ignoro completamente alcuni famosissimi titoli come Kill Bill e Django Unchained, per parlarvi di questo film uscito nel 2015, che è il secondo titolo western girato da Tarantino. È un titolo controverso, molto controverso, che o è osannato o è completamente odiato da chi lo guarda. Inoltre c'è una curiosità interessante a riguardo, perché il film è stato annunciato nel novembre del 2013 per poi venire cancellato poco dopo, perché la sua sceneggiatura è stata diffusa in rete preventivamente. Quindi Tarantino ha dovuto riscrivere parte della sceneggiatura modificandone il finale e ha dato via alla produzione, le cui riprese sono iniziate nel dicembre dell'anno dopo in Colorado. Tuttavia la storia è ambientata nel Wyoming, per lo più in un capanno, che è l'emporio di Minnie, una donna nera amica di uno dei protagonisti. Il tutto ruota attorno a dei cacciatori di taglie e a un loro prigioniero. Non vi spoilerò niente, non vi racconto niente, però sappiate che in questo capanno ci saranno numerosissime storie e un numero abbastanza contenuto di personaggi. Attorno a circa 7-8 personaggi c'è una storia veramente molto ricca di dettagli e di curiosità. Tutto il film poi si sviluppa in capitoli e mano a mano che procediamo con la visione dei capitoli scopriamo molti altri dettagli su ciascuno dei personaggi. Ritroviamo gli attori fetici di Tarantino come Michael Madsen, Tim Roth, Samuel Jackson. Troviamo anche altri attori famosi come Channing Tatum e Bruce Dern. Quindi oltre ad avere un cast di tutto rispetto, unito poi alla trama e alla scrittura geniale, secondo me, di Tarantino, sia un film che a mio avviso è veramente ottimo e di pregiata fattura, se si può dire così di un film. Ci sono state anche delle numerosissime controversie negli Stati Uniti per questo film, perché nell'ottobre del 2015 Tarantino presenzia un raduno della Black Lives Matter, un'associazione che si batte contro la brutalità della polizia nei confronti degli americani, e fece delle dichiarazioni fortissime e molto discutibili che riscossero un'attenzione a livello nazionale da parte dei media e da molte associazioni di poliziotti statunitensi, che tra l'altro incitarono al boicottaggio di The Hateful Eight e di altri film di questo regista. Poi ovviamente Tarantino cercò di riparare, disse di non essere contro le forze di polizia in generale, ma che non si sarebbe lasciato intimidire dalle richieste di boicottaggio. Inoltre anche dalla critica, il New York Post definì questo film come un disastro al box office e che il boicottaggio e aggiunse che il boicottaggio da parte dei poliziotti era stato l'elemento chiave nel rendere il film un flop. Inoltre in questo film come c'è la questione razziale e Tarantino è stato interrogato circa il ripetuto uso del termine nigger, che è l'equivalente del termine negro in italiano, e Tarantino rispose alla rivista che l'aveva intervistato che la questione razziale era parte integrante del processo creativo ed era imprescindibile dall'opera. E dovete sapere infatti che l'ambientazione è quella del dopoguerra di secessione e ci sono tantissimi personaggi fedeli alla causa sudista e altri a quella nordista che poi si scontreranno per queste divergenze in questo capanno. Inoltre, sempre per questa cosa della questione razziale, Tarantino è stato molto criticato perché dicono che l'abbia affrontata in maniera veramente maldestra e sconsiderata, testuali parole. Inoltre c'è anche l'accusa di misoginia. Ci sono, da una parte vediamo, cioè è veramente paradossale, perché Tarantino è riuscito a raccogliere le critiche da qualsiasi schieramento pseudo politico, chi che sia, si è fatto criticare dai poliziotti, si è fatto criticare dagli antirazzisti, in più si è fatto criticare anche dalle associazioni femministe, perché viene accusato di una fortissima misoginia esposta poi anche nel film. Questo perché c'è stata una forte perplessità da parte della critica circa il modo brutale col quale viene trattato il personaggio di Daisy Domergue, la prigioniera di uno dei cacciatori d'Italia. Inoltre la critica viene mossa in questo modo perché tantissimi critici cinematografici erano abituati da Tarantino ad avere una visione dei personaggi femminili positivi, come quelle dei precedenti film quali Kill Bill. Ad esempio Uma Thurman viene periodicamente osannata nei film di Tarantino. Quindi di base per tantissime persone il film si vede trasformarsi da un'analisi dei conflitti razziali in un'orgia di misoginia legittimata. Parole testuali di un critico d'arte di film. Quindi se volete io ve lo consiglio fortemente, perché se ha destato così tanto scalpore avrà un motivo. Siamo giunti alla fine, ragazzi, voglio ringraziare innanzitutto Radio Bandiera Nera per lo spazio concessomi e tutti quelli che mi hanno dato una mano nella stesura di questa puntata. Da Bicchio di Pordenone a tutto, vi lascio con questo ultimo brano tratto dalle Iene, che ha fatto da colonna sonora. Ecco a voi George Baker con Little Green Bag.
Little green.